iniziamo come sempre la nostra lettura, il nostro ascolto della parola di Dio all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Bene, allora bentrovati. Oggi continuiamo con la figura di Davide che abbiamo cominciato a vedere la volta scorsa, se non ricordo male, in relazione a Saul, no? E vedevamo Saul e vedevamo la figura di una vocazione regale fallita. E la scrittura ci racconta in diversi episodi perché Saul fallisce, il suo essere re di Israele, e dall'altra parte già vedevamo la volta scorsa come il Signore ci ritenta dicendo a Samuele di scegliere un altro re, che appunto sarà Davide. Ricordate anche, la volta scorsa leggevamo come la figura del re, l'istituzione del re in Israele, non è un'idea di Dio, ma è una idea del popolo che vuole essere come gli altri popoli. Ricordate che appunto Israele all'inizio, entrando nella terra, si configura piuttosto come una confederazione di tribù che vivevano autonomamente e che chiedevano un condottiero, un giudice, quando c'erano dei nemici comuni. Questo condottiero che radunava l'esercito, sconfiggeva il nemico e tornava a fare quello che faceva prima. Però naturalmente questo essere diverso, perché da parte del popolo di Israele e dagli altri popoli, che invece avevano una struttura più stabile, appunto, del re, dell'esercito, eccetera, pensate, una struttura più stabile significa che noi sappiamo già chi sarà il prossimo re. Chi sarà il prossimo re? Il figlio del re, no, il primo figlio del re. Invece questi che si dovevano riunire, aspettare da Dio l'indicazione della cioè, allora vogliono essere come gli altri, non vogliono essere diversi dagli altri. E il Signore tramite Samuele gli dice appunto quello che farà un re, cioè che prenderà i vostri figli, ne farà soldati, prenderà le vostre figlie, ne farà concubine, serve, eccetera, eccetera. Dice, lo volete? Va bene, fatelo. Io poi vi darò io un re secondo il mio cuore. Quindi riflettevamo, leggendo questo, della condiscendenza di Dio, che vedremo anche nei racconti di oggi. Saul è il primo re, un fallimento, il Signore sceglie Davide, l'abbiamo visto la volta scorsa, ricordate, abbiamo visto la volta scorsa quando Samuele va da Jesse, eccetera, eccetera. Allora, Saul morirà, si suiciderà, sconfitto in battaglia, Jonathan e gli altri suoi figli sono già uccisi. Lui non vuole consegnarsi vivo nelle mani dei suoi nemici, chiede a un suo soldato di trafiggerlo, il soldato non se la sente di farlo, lui prende una spada, la mette tra le radici di un albero e si butta sopra. Saul è uno dei pochi suicidi nella Bibbia e la Bibbia non dice nulla, cioè non è che lo scrittore sacro dice ma era male agli occhi, no, registra soltanto questo episodio. Allora Davide diventa appunto re e nel capitolo 2 del secondo libro di Samuele, partiamo da qui, secondo libro di Samuele, noi troviamo al capitolo 2 la consacrazione. Tra l'altro nel capitolo 1, il capitolo 1 poi se volete leggetelo, perché c'è questo bellissimo canto funebre di Davide per Saul e Jonathan, dove c'è questa espressione che dice l'amicizia così grande che Davide aveva con Jonathan, che gli fa dire tu mi eri molto caro, la tua amicizia era per me preziosa più che amore di donna. Se amore di donna è una cosa grandissima, no? Cioè per dire il dono e la preziosità di un'amicizia. Dopo questi fatti, capitolo 2, Davide consultò il Signore dicendo: devo salire in qualcuna delle città di Giuda? Il Signore gli rispose: sali. Chiese ancora a Davide: dove salirò? Rispose: a Hebron. Davide dunque vi salì con le sue due mogli, Achinoam e Isreel, e Abigail, già moglie di Nabal di Carmel. Davide portò con sé anche i suoi uomini. C'è un telefono che suona?
È una
sveglia. Ah, ok. Con la sua famiglia e abitavano nella città di Hebron. Allora, qui saltiamo, solo accenniamo ma andiamo più velocemente. E intanto Davide è a Hebron. Davide è a Hebron perché Gerusalemme non è stata ancora presa. Le tribù sono entrate nella terra, ma Gerusalemme non era stata presa. Perché non era stata presa? Perché era una città-stato fortificata, forte, e queste tribù non erano riuscite a conquistarlo. L'archeologia, fra l'altro, oggi fa vedere come Gerusalemme non nasce con Davide, ma Gerusalemme è molto più antica dell'arrivo di Davide ed era una città con una sua forza, per cui Davide viene scelto appunto re a Hebron. E allora sentiamo diversi versetti, arriviamo al capitolo 5. Vennero allora tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron e gli dissero: ecco, noi siamo tue ossa e tue carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re di Hebron, a Hebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re di Israele. Vedete, l'unzione era qualcosa che era stabilita dagli anziani, dai notabili delle tribù, quindi da loro lui riceveva naturalmente il mandato, c'era un mandato popolare quasi potremmo dire, no? E dato appunto da questi notabili. Dice, il re Davide concluse con loro un'alleanza davanti al Signore ed essi unsero Davide, re di Israele. Vedete, non c'è più Samuele, no? Samuele era già morto. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re e regnò 40 anni. A Hebron regnò su Giuda 7 anni e 6 mesi, a Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda. Il re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i Gebusei, così vengono chiamati gli abitanti di Gerusalemme, che abitavano in quella regione. Costoro dissero a Davide: tu qui non entrerai, i ciechi e i zoppi ti respingeranno, per dire: Davide non potrà entrare qui. Ma Davide espugnò la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Davide disse in quel giorno: chiunque vuol colpire Gerusei, attacchi attraverso il canale i zoppi e i ciechi che odiano la vita di Davide. Per questo dicono: il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Non sono versetti facili da tradurre, vedete anche la lettura scorre in maniera un po' difficile. Allora intanto ricordate che questi racconti che noi stiamo leggendo non sono dei romanzi, l'autore non sta facendo una narrazione oppure dei report storici, per cui cosa ci viene detto? Ci viene detto che questa città apparteneva a questa popolazione. Che questi si sentivano tanto sicuri che dicono a Davide: guarda, basta che sugli spalti di queste mura noi ci mettiamo i ciechi e gli zoppi e tu non prenderai mai la città. Però viene detto che lui passa attraverso un canale e dice ai suoi uomini: passiamo attraverso questo canale e prenderemo, e i ciechi e gli zoppi, vedremo cosa sapranno fare questi ciechi e questi zoppi. Per cui si dirà che no, i ciechi e gli zoppi non abiteranno la sua casa. Allora, l'archeologia ci mostra come ci sono diversi canali, nel senso, qualcuno di voi c'è stato a Gerusalemme, altri almeno per immagini, la città antica di Gerusalemme era su un picco di una montagna, siamo sui 900 metri, e una zona carsica, un po' come le nostre zone qui, no, di Grottaglie. E allora sono stati scoperti dei sistemi di canalizzazione che andavano dalla città fino alla parte più bassa dove c'erano le sorgenti. Quindi probabilmente Davide avrà trovato uno di questi canali ed è riuscito a, con un colpo di mano, a prendere. Quello che poi rimane è il fatto che in forza di questo versetto i ciechi e gli zoppi non erano ammessi nel Tempio di Gerusalemme, anche al tempo di Gesù. Ricordate che per esempio Giovanni e Pietro negli Atti degli Apostoli stanno per andare a pregare al Tempio, presso la porta detta Bella incontrano uno storpio che guariscono e questo guarito entra nel Tempio. E questo in riferimento a questo brano, ma anche al pensare antico, che noi sappiamo che non è più condivisibile, non lo condivide, e lo stesso Gesù subito dice che non è in questa linea, che chi aveva un problema fisico, una disabilità, era perché o aveva peccato lui nel grembo della madre o pagava un peccato dei genitori. Quindi nel passato si pensava che il male fisico fosse strettamente legato al male morale. Noi oggi sappiamo che non è così, anche se ogni tanto quando si succede qualcosa uno dice che male ho fatto, no? Perché Dio mi sta punendo. Allora Davide prende Gerusalemme, ne fa la sua città. Allora ancora una riflessione di partenza, ricordate che il nome Davide viene da una radice in ebraico che ha a che fare con l'amore, cioè Dod e l'amato. Nel Cantico dei Cantici il mio amato è Dodì, il mio amato. E allora Davide è un personaggio che si gioca nell'amore, nella passione, attira facilmente. Ricordate che questo era stato anche il motivo, attira facilmente benevolenza e amore, era stato il motivo, uno dei motivi per cui Saul aveva provato invidia per lui, no? Ricordate di ritorno da una battaglia, le donne della città erano uscite fuori incontro a Saul e Davide e avevano cantato Saul ha ucciso i suoi 1000, Davide i suoi 10.000. No, per cui il re e Saulo aveva detto, gli manca solo che gli dai i figli del re, non si prende tutto, no? E allora questo personaggio che si gioca molto nell'amore. E Davide aveva tre passioni, che adesso vedremo, tre passioni. La prima per Dio, la seconda per le donne, la terza per i figli. Vedremo se riusciamo a vederle tutte oggi, no? Quindi queste tre passioni nelle quali si gioca, con tutto se stesso. E allora il capitolo 6 dice che, cominciamo da quella per Dio, Davide reclutò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000, poi si alzò e partì con tutta la sua gente da Baalah di Giuda per far salire di là l'arca di Dio sulla quale si proclama il nome del Signore degli eserciti che siede sui cherubini. Ricordate che l'arca, dove era l'arca? L'arca era stata, nel primo libro di Samuele si racconta, sì, nel primo libro di Samuele, che a un certo punto le guerre nelle battaglie con i Filistei, gli ebrei che erano stati sconfitti dai Filistei, avevano detto, ma perché siamo stati sconfitti? Siamo stati sconfitti perché non abbiamo portato l'arca con noi, l'arca di Dio con noi, no? L'arca dell'Alleanza. Allora cosa fanno? Vanno a prendere l'arca e si preparano ad andare in battaglia pensando che appunto avrebbero vinto perché Dio era con loro. I Filistei, dice il primo libro di Samuele, quando sentono le urla di esultanza da parte degli ebrei, si dicono, uomini, questi hanno fatto venire il loro Dio che li ha tirati fuori dall'Egitto, che ha sconfitto tanti popoli, e invece di dire fuggiamo, dicono coraggio, oggi cerchiamo di essere uomini, perché se non saremo forti davanti a loro, perderemo. E i Filistei vincono, Tra l'altro muoiono i due figli di Eli, ricordate all'inizio avevamo visto la figura di Eli in relazione a Samuele, questi due preti perversi, già da quel tempo, no? Non basta essere preti per essere brave persone, e quindi muoiono quei due. E l'arca viene persa dai filistei. Allora questo che cosa significa? Che Dio non è un amuleto. Dio non è un amuleto. Che tu puoi usare, no? Secondo i tuoi scopi, eccetera. Attenzione, Dio non è un amuleto, come anche le persone non sono degli oggetti da usare per i tuoi scopi. E soltanto che i filistei con tazza l'arca è un problema anche per loro, perché Dio è un problema anche per loro. E allora a un certo punto, dato che cominciano ad esserci tanti problemi nel campo, i filistei dicono: guardate, ve la restituiamo. La mettono su un carro con dei buoi senza conducente e la mandano nell'accampamento degli ebrei. E gli ebrei dicono: ma sai che facciamo? Perché sto Dio non è affidabile neanche per noi, perché non lo possiamo usare, no, secondo il nostro piacimento. Per cui dice: c'è una famiglia di un uomo buono a Kiriat Yearim, un posto che oggi si chiama Abu Ghosh, e vicino a Gerusalemme, la mettiamo là, diciamo a questo: guarda, custodisci Dio, e lo preghiamo, ma da lontano, da lontano. Quindi sistemano il discorso di Dio. Allora Davide, che sapeva questo, avendo fatto Gerusalemme la sua città, avendola abbellita, a un certo punto dice, ecco, in questa sua passione per il Signore, dice: voglio l'arca qui, voglio l'arca qui. Naturalmente c'è la passione, c'è anche l'affetto per il Signore, naturalmente ci sono sempre gli inquinamenti, perché, voglio dire, il fatto di avere l'arca significa che poi i pellegrini ti vengono qua, e poi devi pure farli dormire, devi pure farli mangiare, e c'è un certo giro anche economico che no, diciamo, non guarda, no, non è la prima cosa, assolutamente non è la prima cosa, però non guarda. E allora va a corpenza 30.000 uomini, cioè lui dice: devi solo andare a prendere, no, 30.000 uomini. E allora dice: posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la tolsero dalla casa di Amminadab, che era sul colle. Questa Amminadab era quella persona a cui era stata, no, affidata l'arca. Uzzai e Achiò, figli di Amminadab, conducevano il carro nuovo. Mentre conducevano il carro con l'arca di Dio dalla casa di Amminadab, che stava sul colle, Achiò precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele danzavano davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, siste e cimbali. Vedete, e Davide allo stesso tempo gli vuol bene al Signore, perché è lì a danzare. Ci sono anche altri motivi, ma vedete, anche qui le nostre motivazioni in generale non sono mai pure. E anche i nostri affetti, ci sono tante cose che giocano, no? Poi bisogna vedere qual è la prima, certamente qual è la più importante. No, anche in Davide, no? C'è l'affetto, c'è anche magari si sta facendo la città sua, Gerusalemme, no? Avere il Signore. Giunti all'aia di Nacon, versetto 6, Ussa stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne, perché i buoi vacillavano. Attenzione, qui esattamente la prese più che la sostenne. Lì dice: l'ira del Signore si accese contro Uzzà, Dio lo percosse per la sua negligenza ed egli morì sul posto presso l'arca di Dio. E attenzione, ci lascia un po', no, questa cosa che uno l'arca si sta muovendo, questo la prende e il Signore lo punisce uccidendo. E allora intanto sapete che questi racconti ancora non sappiamo se sono storici, se sono mai avvenuti, siamo in un periodo in cui non abbiamo ancora dei riferimenti archeologici, ma al di là di tutto c'è da tener conto il significato in un tempo ancora in cui nel mare del Signore c'è la vita e la morte, e il Signore può dare la morte, ma l'idea principale significato, cioè che tu non puoi prendere l'arca di Dio. Cioè che l'arca di Dio è Dio, non è qualcosa che tu puoi prendere, spostare, sostenere, piazzare. Cioè, come dire, un po' l'insofferenza di Dio a questa gestione del sacro, che l'uomo nei confronti vuole avere. Lo vedremo adesso ancora di più, nel secondo episodio. Allora, dice, Davide si rattristò per il fatto che il Signore aveva aperto una breccia contro il sacro. Saltiamo qualche versetto. Davide in quel giorno ebbe timore del Signore e disse: come potrà venire da me l'arca del Signore? L'arca, Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece dirottare in casa di Obed-edom di Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi nella casa di Obed-edom di Gat e il Signore benedisse Obed-edom e tutta la sua casa. Vedete, Davide ci ripensa, no? Perché vedendo che sto Dio è uno che lo può... dice, vabbè, come potrà venire? Sono troppo indegno. Fino a un momento fa saltava, cantava che stava già andando a Gerusalemme. Poi dopo questa cosa dice, è meglio lasciarlo qui. Allora la lasciano verso la casa di un altro, e la presenza del Signore è benedizione. Ma poi fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-edom e quanto gli apparteneva a causa dell'arca di Dio. Vedete, gli dico, guarda che Obed-edom sta facendo i soldi, cioè nel senso che c'è una benedizione, c'è la gente che lo va a trovare, no? Per cui Davide ci ripensa. Dice, allora Davide andò e fece salire l'arca di Dio dalla casa di Obed-edom alla città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un giovenco e un ariete grasso. Vedete, qui c'è sempre la percezione, in tante culture, in tante tradizioni religiose, che tu platti Dio se gli offri vite. Però questa è la percezione dell'uomo. Cioè, no, per cui devi... Guardate che questo ce lo portiamo dentro, Non ha niente a che fare con Gesù Cristo e col Dio di Gesù Cristo, ma ce lo portiamo dentro. Cioè, questo Dio è uno che percepiamo a volte contro di noi, col quale noi cerchiamo di venire a patti, offrendo vita. E quando abbiamo una persona cara che... sta male, eccetera, a volte ci viene dentro e dire: Signore, alcuni arrivano a dire prendi me, no? Come un Dio implacabile che ha bisogno di morte, meglio, ha bisogno di vite immolate, no? Però questa è la percezione che noi abbiamo di Dio e che la scrittura porta, attenzione, ricordatevi che la Bibbia è parola di Dio in parola di uomini, non è tutta parola di Dio. Non è tutta parola, noi se fosse tutta parola di Dio la nostra comprensione, noi saremmo fondamentalisti, perché c'è scritto, no? C'è scritto, no? Ma la comprensione ebraica e cristiana è che la parola di Dio è in parola di uomini, per cui porta anche tutto l'umano, e tutta anche la nostra visione inquinata su Dio. E allora così Davide e tutta la casa di Israele facevano salire l'arca del Signore con grida al suono del corno. Quando l'arca del Signore entrò nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore e lo disprezzò in cuor suo, che era Michal, l'abbiamo visto già la volta scorsa. Michal era la figlia di Saul, che Saul dà a Davide per legarlo a lui. Davide voleva sposare un'altra donna, e Michal era innamorata di Davide, ma Davide no. E Davide si trova imposta dal re Saul, questa, e sarà una cosa sempre molto dolorosa, perché Michal, la poveretta, anche lei amava Davide, ma gli viene imposta come moglie e lui non l'amrà. Infatti anche questa cosa che lo disprezza, già dice subito la difficoltà del rapporto, no? Introdussero dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, al centro della tenda che Davide aveva piantato per essa. Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti, si distribuì a tutto il popolo e tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ognuno, una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva passa. Vedete, si comporta da sacerdote. Questo era, anche Saul si era comportato da sacerdote. Il re molte volte era visto anche come figura sacerdotale, cioè figura di intermediario tra Dio, no? Cioè nel senso lui è offerto, no? E Dio, poi venivano bruciate queste carni, no? Per cui c'era l'incenso, altre cose, il fumo saliva a Dio, che in cambio dava la benedizione, cioè si presumeva che dava la benedizione, no? Per cui Davide benedice il popolo. E poi si faceva festa, quindi si mangiava, quindi queste focacce, queste... Poi tutto il popolo andò ciascuno a casa sua. Davide tornò per benedire la sua famiglia. Gli uscì incontro Michal, figlia di Saul, e disse: bell'onore si è fatto oggi il re di Israele, scoprendosi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe davanti un uomo da nulla. Ricordate che c'è scritto, forse l'ho saltato, che Davide danzava nudo, coperto da un efod, era una specie di gonnellino, quindi no, cioè immaginate, no? Nudo che danzava davanti all'arca, ma era la sua gioia, era la sua contentezza. E mica gli dice: bel re, stare lì nudo, eccetera. Davide rispose a Michal: l'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre. Caspita, è una bella rissa tra marito e moglie. E di tutta la tua casa, per stabilirmi in capo sul popolo del Signore, su Israele, ho terzato davanti al Signore. Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi. Ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato. Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Come dire, non si univono mai. Anche questo è un aspetto doloroso, no? Di una vicenda che è legata agli intrighi e che mette... Dio, attenzione, questa è parola di Dio. Allora uno dice: Dio dove sta? Dio sta che nel nostro camminare con noi, con tutto questo intrigo, violenza, uso, abuso, no? Che può fare Dio? Che può fare? Se non obbedire a noi in qualche modo, se non camminare con noi. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Datan: vedi, io abito in una casa di cetri, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Datan rispose al re: va, fa quanto è in cuor tuo, perché il Signore è con te. Vedete, è interessante, quindi Davide è nel pieno del suo successo, ha sconfitto i suoi nemici, si è costruito una bella casa con i cedri del Libano, legno di importazione, quindi pensate quanto gli è costata questa casa, questo palazzo che si è fatto là. Allora, sapete, quando una persona si è fatto i soldi, è arrivato un po' verso avanti nella vita e si sente più generoso, perché c'è un sacco di soldi, e cosa fa? Va dal parroco e gli dice: don, voglio fare qualcosa per la chiesa, no? E il parroco dice: ti ho mandato il Signore, cioè, sai perché c'è da fare il pezzo, c'è da fare il pezzo. E così, no, Davide che dice: io mi sono fatto un palazzo, ma il Signore che è più grande di me, eccetera, abita ancora in una cassa sotto le tende, perché così l'arca aveva seguito il popolo nel deserto, portata dai Leviti, no? E Natan profeta, consigliere, a quel tempo i profeti erano anche un po' organici, cioè i re se li tenevano vicino, gli rompevano le scatole ogni tanto, no? Perché però erano vicini, erano dei consiglieri. E mi ricordo, dato che poi quest'anno sono 500 anni dalla sua canonizzazione, San Francesco di Paola. San Francesco di Paolo, ricordate che morì in Francia, calabrese, vissuto sempre a Calabria, però a un certo punto, dato che la sua santità si era così conosciuta, il re di Francia lo chiamò per avere consiglio dall'uomo di Dio, no? E però lo tenne anche prigioniero, perché non lo stando più indietro, e lui morì in Francia. Questo per dire, no, Nathan, anche profeta, molto vicino al re. Allora Davide parla a Nathan di questa cosa, e Nathan gli dice: fallo, il Signore è con te. Vedete, l'uomo di Dio gli dà la benedizione, sbagliando. Ma quella stessa notte fu rivolta a Nathan questa parola del Signore: va, sia il mio servo Davide. Così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io ti amo. Interessante, no? Tu vuoi costruire una casa a me? Dice: io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione, durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti. Ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele, perché non mi avete edificato una casa di cedro? Vedete la battuta, gliela tira il Signore a Davide. Lui che si era fatto la casa di cedro dice: no? Forse ho detto io ai miei giudici: fatemi una casa di cedro, come qualcuno se l'è fatta? E vedete, in queste parole cosa dice? Io sono stato sempre con il mio popolo, camminando con il mio popolo. Per cui l'idea di sta casa, che cosa c'è di così problematico sul fatto che Davide vuole costruire una bella chiesa, no? Non era una problema, però è un bel tempio, no? Una bella cappella, che bello, facciamo una bella cappella al Signore, no? Con tutto il padiglione, con tutti gli stucchi, no? Eccetera. Ecco, la cosa che al Signore proprio non va giù è di essere collocato in uno spazio prefissato, dove in qualche modo noi crediamo che lì Dio sta. Poi fuori, sì, chissà, ma lì è sicuro, no? E noi non abbiamo il Tempio come cristiani, però ci sono delle idee che tornano, perché quando andremo a celebrare la messa, entriamo e ci genuflettiamo, no? O facciamo un inchino, ci facciamo un segno di croce, così ci hanno abituato giustamente, eh? E poi ci hanno sempre detto: ehi, quando eravamo piccoli, no? Ricordate, la ciunga, fuori dalla chiesa, fuori, no? Ehi, come ti sei vestito, no? Soprattutto voi donne, no? Noi uomini, no, ma voi donne, così, no? Proprio come le donne di malaffare, cioè, in chiesa, così, noi uomini, diciamo. E perché lì, no? Quando tu entri, sei sotto lo sguardo di Dio, tutto esci. Quando esci, ti rilasci, no? Cioè, deve essere, sì, che Dio c'è, però proprio a me, con tutti i casini che ci sono proprio a me. Ecco, questo è quello che non va giù a Dio. Essere confinato, no? Mi verrebbe da dire, ma così in maniera proprio affettuosa, a noi grottagliesi, ci affidiamo tanto giro, no? Lo buttiamo, facciamo la bella festa e poi...
E usciamo.
No, cioè, e abbiamo onorato il Santo. E, no, nel senso che è molto più coinvolgente uno che sta sempre con te. Certo, non si rompe più le scatole perché stai sempre con te, cioè, no? Ma vedete, nell'amore l'uno porta l'altro sempre nel suo cuore. Uno abita nel cuore dell'altro. Il nostro Dio non sta, cioè, attenzione, come Dio è presente nella cappella, è presente qui. Ora, è chiaro che noi abbiamo bisogno di spazi celebrativi e gli spazi di preghiera, anche a casa vostra non ogni spazio è uguale, avete la sala bella, dove si celebra la famiglia, dove si celebrano gli amici, dove si celebra una festa, no? E che è diversa dallo sgabuzzino, no? Ma quei sono spazi funzionali, non più sacri dell'altro, non più sacri dell'altro. E allora vedete, il Signore non è, e pensate anche Nathan, nonostante che profeta, si è sbagliato. Questo per dire che non, anche l'essere stato profeta non ti dà la patente di profeta professionista, che sempre uno, no no, se non ascolti il Signore, cioè anche tu ti puoi far prendere dalle logiche. E allora dice, ora dunque dirai al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti, io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Vedete, il Signore gli ricorda qual era la sua vocazione. Qual è la sua vocazione? Essere al servizio del suo popolo. Perché i legni del cedro del Libano, questo palazzo che si è fatto, uno si domanda un po', no? Ma perché il rischio sempre dei capi, da sempre, chiamati a pascere il gregge, è quello di pascere se stessi. Però il Signore gli ricorda. Allora ricordati perché sei lì, perché io ti ho chiamato, perché tu serva il mio popolo. Dice, sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele mio popolo e ve lo pianterò perché vi abiti. Vedete, tu mi vuoi far abitare in un posto? Sarò io che fisserò un luogo dove il mio popolo potrà abitare, avere una casa, e non tre in più. E i malfattori non lo opprimano come in passato, e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Attenzione, una casa nel senso di una, di un casato, di una discendenza, di una discendenza. Tu vuoi fare una casa a me per chiudere, io per controllarmi, no? Io voglio, invece parlo di una casa che sia vita, perché poi le case sì, sono funzionali, sono belle, eccetera, ma ciò che fa casa sono le persone, perché uno può vivere in una casa bellissima e non essere amato da nessuno ed è già una tomba. Sono le persone che fanno famiglia, casa. E allora il Signore dice, guarda, sarò io che ti darò una discendenza. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il tuo regno. Egli edificherà una casa a mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Vedete, questa casa che io ti farò è legata al fatto che tu sei mia casa. Tu e il popolo siete mia famiglia. Io mi sono legato a voi. Questo ci permette di avere una discendenza. Il fatto che il Signore ci ha adottati. Siamo suoi figli. Detto, io sono padre vostro. Padre e madre, io dice, se farà il male lo colpirò con verga d'uomo, con percosse di fili d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore. Vedete, ci può sembrare oggi naturalmente per le percosse siamo più giustamente attenti, eccetera, però contiamo anche il tempo antico, di dire lo scuoterò, magari lo percuoterò, ma non ritirerò da lui il mio amore, cioè rimarrò per sempre padre. Come l'ho ritirato da Saul che ho rimosso di fronte a te, e la tua casa e il tuo regno saranno alti per sempre davanti a te, eccetera, eccetera. Ora, questa è la prima passione di Davide, vediamo un po' la seconda, quella per i figli, scusate, per le donne, poi dopo vedremo i figli alla fine. Capitolo 11. All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli Ammoniti. posero l'assedio a Rabbà, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Attenzione, l'inizio di questo racconto già dice molte cose. Perché? Perché nell'antichità la guerra era qualcosa di... Attenzione, non dobbiamo pensare alle nostre guerre, perché guerre nel passato molte volte erano semplici scaramucce rispetto alle capacità che noi abbiamo di uccidere centinaia di migliaia di persone in poco tempo. E, per cui la guerra era qualcosa che avveniva, che bisognava fare, c'era il tempo per la guerra. E allora, quando arriva questo tempo, notate, Davide non va in guerra. Manda Joab con i suoi servitori, questi a combattere mentre lui si rimaneva a Gerusalemme. Oh, scusate, oh, si è fatto caso, no, cioè i regni c'è di lì, sta pensando pure al Signore, per cui sta già pensando all'eternità, cioè dopo sta, e se la deve pure godere sta casa o no? No, cioè, allora, come dire, però al di là di queste battute c'è il fatto che lui non combatte più, non combatte più. E vedete, questa è una grande tentazione, no? Padre Spidlik, di beata memoria, lui diceva: la vita spirituale, ma si potrebbe dire la vita, è un po' come un remare controcorrente, no? Su un fiume controcorrente, sappiamo che ci vuole, no? In certi momenti la corrente è più forte, di remare di più, cioè teoricamente la corrente e quindi va meglio, però se dopo aver remato, no, tu dici, beh, oh, ho fatto di strada, mi riposo un attimo, prendo un po' di respiro, perché naturalmente, no, eccetera, eccetera. La corrente ti porta indietro. Dalla vita interiore, spirituale, e dalla vita, come combattere ogni giorno, non si va mai in pensione, non si va mai in pensione, perché pensate, anche le relazioni, no? E anche quelle più preziose, nel momento in cui le si dà per tranquille, sicure, scontate, cominciano i casini, perché già noi, a noi stessi, non siamo proprio tutto chiari, ancora di peggio gli altri, no? Per cui già qui c'è il grande problema. C'è il fatto che Davide si sente ormai tranquillo e sicuro. E infatti fa qualcosa che non si doveva fare. Un tardo pomeriggio, Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Non si doveva fare, era proibito. Nella cultura antica medio orientale, un po' così anche come da noi una volta, cioè la vita si svolgeva all'interno. C'era il cortile, c'era il giardino e si svolgeva all'interno. E la privacy era tutto all'interno, per cui era vietato salire per sbirciare. Pensate che anche nel primo Islam, i muezzin che salivano in alto per chiamare alla preghiera venivano accecati, perché non dovevano vedere bene. Però sapete, lui si sente re, è Davide, non è mica uno così, ha combattuto per il Signore, cioè, come dire, si sente quasi il dio del bene e del male, no? E allora sale e dice, dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. Attenzione, quindi non dobbiamo pensare che proprio la vede nuda, eccetera, avrà visto i teli, avrà visto questa donna che entrava, delle ancelle, però voi sapete, questa è ancora l'immaginazione, no? Scatta ancora di più, per cui Davide, che era molto bella, Davide mandò informarsi sulla donna, gli fu detta Bezzabea, figlia di Elia, moglie di Uria l'Ettita. Cioè, gli dicono, guarda, quella è Bezzabea, no, figlia di quello lì, quindi il padre, ricordano che c'è un padre, o che ha avuto un padre, un uomo, no, e c'è un altro uomo, che è suo marito, però Davide è Davide, di Davide, dice, anzi Uria, l'Ittita, combatte per me, è al conte, quindi è sola, le faccio un po' di compagnia. No, avrà pensato. Per cui Davide mandò messaggeri a prenderla, vedete, neanche a chiamarla, a prenderla. È una donna, l'uomo ne fa quello che vuole, no? E l'andò da lui ed egli giacque con lei, e si era appena purificata dalla sua impurità. Poi la tornò a casa. Questa cosa che si era purificata dall'impurità dice che appunto era in una fase fertile, l'altro, no? L'impurità, appunto il menard, cioè non è le vostre, no, misturazioni, eccetera, quindi e giacque con lei. Poteva finire là, una scappatella extraconiugale, poteva finire là. La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Un bel casino, è un bel casino. E però Davide non è uno, l'ultimo Davide è uno che ha lottato con il Signore, ha sconfitto Golia, cioè non si perde d'animo, e subito architetta il piano. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami l'Uria l'ittita. Joab mandò Uria da Davide. È interessante che Joab si sarà pure chiesto che ha combinato Davide, no, però vabbè, domanda. Arrivato lì, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Vedete, non l'ha chiamato ufficialmente per informarsi di come sta andando, perché è il re, no? E quindi gli stanno a cuore i suoi soldati che sono lì a combattere. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Come dire, lui lo ringrazia, dice: grazie di questo report che tu mi hai fatto. Adesso, prima di tornare a casa, per noi soldati sappiamo quello che ci manca quando siamo sul fronte, va a casa tua e lavati i piedi, che è un eufemismo per dire va a letto con tua moglie, no? Perché Davide diceva: è fatta. Lui va a letto con la moglie, il figlio è suo. E abbiamo salvato casa e campo. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandato una porzione di vivanda dal re. Pensa come era, come il suo Davide è attento e particolare, perché naturalmente starà con la moglie, se mangia pure qualcosa dalla tavola del re, no, cioè, cazzo, no, fa proprio una festa che si finisce nel letto, bellissima sera. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide. Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa sua? Uria rispose a Davide: l'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, e i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per mangiare bere e per giacere con mia moglie? Per la tua vita, per la vita della tua persona, non farò mai cosa simile. Caspita, cioè, già ce ne sono pochi di onesti, proprio a lui doveva capitare di incontrarne uno, no? Cioè, dice, ma è cavolo, no? Dice, ma è cosa? No? Perché questo gli dà una risposta, no? E mi dice: i miei compagni sono a combattere al fronte per te, mio signore, no? E io dovrei spassarmela con mia moglie? No, per la tua vita e per la vita del Signore non lo farò mai. Attenzione, è un ittita, è uno straniero. Questo è interessante. Uno straniero che è più fedele al Signore di un zio. Di Davide l'ebreo! Di Davide l'ebreo! Non è il colore della pelle che dice il cuore. Davide disse a Uria: rimani qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Possiamo immaginare come Davide sia sempre più nervoso, no? Perché le cose non stanno andando come lui aveva preventivato, come pensava che, no, sarebbero andate lisce, no? Deve pensare, deve trovare delle soluzioni. Perché non può essere uno scandalo, no? Voi immaginate se si venisse a sapere che il re si fa le mogli dei suoi soldati mentre i suoi soldati sono al fronte a combattere per lui. Cioè, questo è uno scandalo nazionale. Per cui c'è una ragione di Stato, cioè bisogna in qualche modo, no? E allora prende tempo, così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente, Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. No, altro tentativo. Stavolta dice, vabbè, non hai voluto mangiare con tua moglie, mangia con me, bevi con me, e con la cosa di dire lo faccio ubriacare, in modo che va a casa sua, non importa se poi giace con suo bere, l'importante è che entri nella porta e che tutti lo vedano, perché così magari poi cade lì e torna, ma che ne sa, no? Cioè, è andato da sua moglie e eccetera. Allora dice, la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. Non lo so, poi si fa, cioè proprio, no? Cioè pensate, quest'uomo qui, nonostante che i fumi dell'alcol, no, una cosa c'è chiara, una cosa, che non deve andare a dormire la sua moglie, per fedeltà e suo compagno. No, una cosa c'è chiara. Allora sarebbe interessante, però non abbiamo qui il tempo, però magari sarebbe interessante se poi ognuno ci pensasse. Se Davide fosse venuto da noi a raccontarci il problema, noi che gli avremmo consigliato? Mettete contro Davide, dice, facciamo prendere il caffè insieme e ti raccontasse questo problema. No, non dobbiamo rispondere qui, ma pensiamoci. Noi cosa gli avremmo detto? E il re. C'è in gioco la stabilità di un regno, no? Centinaia di migliaia di uomini e di donne che vivono sotto questo re, che amano, che ha sconfitto i nemici per noi, che sta combattendo per noi, no? Essere travolto da uno scandalo così. E allora vedete, Davide, e se, cioè, cosa deve fare? Deve eliminare Uria. Se questo non cambia, se questo non si lascia corrompere, per una ragione di Stato, ha combinato lui tutti i casini, ma dice, per una ragione di Stato devo... E allora cosa fa? La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Vedete come il racconto dice ancora di più la tragicità, no? Perché questa lettera, che sappiamo sarà, leggiamo, dice, nella lettera aveva scritto così, ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi tiratevi da lui perché resti colpito e muoia. È la sua condanna a morte, no? E pensate che Uria la porta inconsapevole che è il messaggero della sua condanna a morte. Lui porta nella sua mano, no, nella sua mano. E allora Joab, vedete, penso che Joab quando apre la lettera, dice è un casino proprio grosso quello che Davide ha combinato. È un casino proprio grosso. E fatto questo, Joab lo farà e poi chiederà il pagamento, più avanti, perché sa i suoi segreti. Come tanti nostri politici, no? O potenti della... cioè che si tengono per la cosa l'uno con l'altro perché ciascuno sa i segreti degli altri. Ciascuno sa i segreti degli altri. E allora ciascuno si tiene, no, in questo gioco di dare e avere, legato sulla paura, sull'evitare lo scandalo. Sai com'è questa parola? È tanto umana e tanto vera. Tanto vera. Cioè la parola di Dio ci dice la nostra vita. Noi di per sé non la scriveremmo così. Eviteremmo tanti particolari troppo, no? Perché le cose di Dio devono essere più gioiose, Sì, questi sorrisi, questo Gesù, che bello così, no? E non vogliamo leggere la nostra vita così com'è. Dio non ama un ideale di noi, Dio ama noi, con quel che siamo. Attenzione, non accettandolo, e allo stesso tempo dicendo, vedrete. E allora dice, allora Joab che esiliava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi, gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide, e perì anche di Uria l'ittita. Joab mandò ad annunciare a Davide tutte le cose che erano avvenute nella battaglia e diede al messaggero quest'ordine: quando avrai finito di raccontare al re quanto è successo nella battaglia, se il re andasse in collera e ti dicesse: perché vi siete avvicinati così alla città per dargli battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Eccetera, eccetera, saltate alcuni versetti. Tu digli allora: anche il tuo servo Uria, l'ittita, è morto. Vedete, Joab conosce Davide, no? Per cui dice: tu parlai della battaglia, lui si arrabbierà, sicuramente. Però quando si arrabbia, aggiungili soltanto questo: il tuo servo Uria è morto. E allora il messaggero partì, quando fu arrivato annunciò a Davide quanto Joab l'aveva incaricato di dire. Il messaggero disse a Davide: poiché i tuoi nemici, eccetera, eccetera, avevano fatto una sortita contro di noi, allora gli arcieri tirarono sui dei servi dall'alto delle mura e parecchi dei servi del re perirono. Anche il tuo servo Uria, l'ittita, è morto. Allora Davide disse al messaggero: riferirai a Joab, non sia male ai tuoi occhi questo fatto, perché la spada divora ora in un modo, ora in un altro. Rinforza la tua battaglia contro la città e distruggila, e tu stesso falli coraggio. Vedete, no? Quando sente la frase che aspettava, che anche Uria è morto, e dice: no, è la guerra, è la vita, ora si muore di qua, ora si muore di là, coraggio, fate il bel funerale e andate avanti, prendete la città e fate il coraggio. Immaginate come Davide è più, no? È più molto. La moglie di Uria, saputo che Uria suo marito era morto, fece il lamento per il suo signore. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e la aggregò alla famiglia. Che bravo uomo questo Davide, ma che re buono che abbiamo! Pensate, sposa le vedove di guerra. Sposa le vedove di guerra, è veramente un uomo di Dio, il santo Davide, santo Davide. Dice: ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Vedete, qui c'è un giudizio, C'è un giudizio. E il Signore giudica. Il Signore vede i cuori e dice: questo è male. Mentre tutto sembra, no? E allora il Signore mandò il profeta Nathan a Davide. No, scusate, sì. E gli disse: attenzione, attenzione a questa cosa del profeta che il Signore manda. Non dobbiamo pensare che Nathan riceva una visione nel sogno in cui Dio gli dice come stanno le cose si sapeva, le cose si sapevano. Perché? Perché i servi che Davide aveva mandato a prendere, no? Non vuoi che, no? Davide, e lei che manda qualcuno a dire sono incinta, non vuoi che quelli che spiano Uria per andare a dire a Davide è andato, non è andato, cioè, come dire, poi le cose si sanno. Però Davide, Nathan, è quello che sente, spinto da Dio, che deve dire queste cose. Perché vedete, mentre gli altri in qualche modo sono conniventi, no? Ciascuno secondo la sua responsabilità sono conniventi. Joab è connivente. perché invece di dire no, lui fa quello che Davide, no, si sta ordinando di sbagliato. Il male diventa un sistema in cui in qualche modo noi siamo conniventi. Oggi è il giorno della memoria e sappiamo che quello che è avvenuto 50 anni fa, 60 anni fa in Europa, e che potrebbe tornare, magari non saranno gli ebrei, saranno i musulmani e i migranti, li metteremo nei lager, va anche grazie alla connivenza di tanti che se ne stanno zitti, che sanno e stanno zitti. Come è avvenuto per lui? Allora, qui non è solo il peccato di Davide, pecca, ma è insieme a tutto un sistema che gli consente di fare questo. Lui certamente non lotta più, perché, vedete, se noi all'inizio, quando lui sale sul terrazzo, gli avessimo detto, attenzione, tu sai questa cosa qua che ti sembra innocente, una piccola cosa, ti porterà a uccidere il tuo soldato caro che lotterà per te, Davide in quel momento avrebbe ammazzato te. Come? Io? No, mai! E magari era sincero in quello che diceva. Ma guardate, il male ci prende. Il male ci prende. E ci porta laddove noi non avremmo mai voluto arrivare. Le cose grosse nascono pian piano. E allora se uno non lotta nel poco, le cose crescono. La tradizione spirituale cristiana diceva, bisogna tagliare la testa alle tentazioni, un po' come i figli di Babilonia, che bisogna tagliargli la testa quando sono piccoli. Non è molto bello questo, ma era l'idea di Babilonia come il male, e queste cose che quando sono piccole tu ancora puoi in qualche modo fermarle, ma quando si radicano, diventano grandi, pensate ai vizi, no? Che nascono per gioco e poi diventano delle cose che possono portare a cose molto tragiche, come sappiamo. E allora, scusate, concludiamo con Nathan, che andò e disse, due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Vedete, Nathan conosce Davide e sa che deve utilizzare una modalità per aiutarlo a venire a verità. Non può andare così. E gli racconto una parabola che pian piano ti coinvolge e ti invita a esprimere un giudizio, come Gesù faceva. No? Gesù raccontava parabole nelle quali l'ascoltatore si sentiva coinvolto e poi veniva invitato lui stesso a prendere una posizione in questa parabola. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso, in gran numero, mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quant'era per da servire al viaggiatore, che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Nathan, per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata. Vedete, Davide è giudice, il re è giudice, no? E quindi di fronte a questa cosa ingiusta Davide prende posizione. Allora Nathan disse a Davide, tu sei quell'uomo. Così dice il Signore Dio di Israele. Io ti unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone, e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato. E hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita. Così dice il Signore, ecco io sto per suscitare contro di te il male della tua casa stessa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che giacerà con loro alla luce di questo sole. Perché tu le fate in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Attenzione, vedremo, attenzione a queste parole, ricordatele, perché quando più avanti leggeremo la terza passione di Davide per i figli, vedremo come queste cose ne accadranno. Attenzione, non perché le vuole il Signore, e non perché le ha decise il Signore, no, ma perché lui il Signore le dice, cioè dice le conseguenze di questo agire di Davide, è che nel suo amore, no, che c'è certamente, ma c'è anche tanto disordine e tanto male, che lui non assume a un certo punto e non combatte contro, a partire dal suo cuore. Allora queste cose mi dice, guarda, ti porteranno a questo, io te lo dico. E ti annuncio anche che mentre tu le hai fatte in segreto, queste cose qui verranno sotto la luce di tutti e vedremo come sarà così. Allora Davide disse a Natan, ho peccato contro il Signore. Vedete, Davide... Allora, attenzione, ricordate questo, intanto l'accusa di Natan, mandato dal Signore, come l'accusa dei profeti, non è per la morte, ma è per la vita. Perché il Signore vuole bene anche a coloro che fanno il male, ma per liberare dal male, per liberare dal male. Quindi anche le parole dure, vedete, sono le parole, perché appunto, mentre... tutti gli altri sanno e tacciono, e in realtà non vogliono bene a Davide. Natan sente che il Signore lo manda a dire una parola d'amore, che vuole liberarlo dalla sua, dal suo male e dal suo peccato, che appunto che lo tiene prigioniero, perché oltre che in mano agli altri, in mano a Joab, in mano alla sua coscienza e al suo scheletro dentro l'armadio molto pesante che deve continuamente, no? Allora questo momento è un momento anche di liberazione. E nella Bibbia il problema non è neanche compiere il male, che pure è male, non è neanche peccare, ma non riconoscere il proprio peccato. Perché laddove c'è una presa di coscienza del proprio peccato, la parola di Dio è sempre una parola di resurrezione, di resurrezione. No, come, e sappiamo, anche nei rapporti personali, oppure nella nostra Italia, nel nostro mondo, dove tutti pensano di avere ragione e di essere i salvatori della patria e del mondo, e nessuno dice anche, sì, no, su questo... io ho sbagliato. Anche nelle relazioni interpersonali, la colpa è sempre degli altri. La colpa è sempre degli altri. E la cosa è riconoscere il proprio male di fronte alla misericordia di Dio che gli dice appunto, il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa. Attenzione, decodifichiamo questa frase. Non è che, allora, probabilmente, storicamente, quel figlio è morto, ma naturalmente, per qualcosa, non perché. Questa frase vuol dirci piuttosto che il nostro peccato, anche se perdonato, il Signore ci tira fuori dalla morte, ma il Signore non può, come dire, rimettere a posto quello che quel peccato ha ucciso. Cioè, il male dell'uomo ha delle conseguenze. E che non è che il perdono del Signore non può, no, restaurare come se, no, nulla fosse avvenuto. il nostro male porta dell'uccisione. E allora, come dire, noi speriamo che alla fine dei tempi, che anche queste morti non siano non fuori dalle mani del Signore, e che alla fine il Signore riscatterà tutto, no? Ma nel nostro tempo, nel nostro cammino, delle cose ce le porteremo. Allora ecco, no? Questa altra, diciamo, passione di Davide, che ci saranno anche degli episodi più positivi, cioè di Davide con le donne, non è che sarà tutto così, però è anche così, è anche così, cioè, quindi come dire, anche questo amore è una cosa che non va di per sé, che ha bisogno di essere vigilata, custodita, e di combattere quegli inquinamenti che ci portiamo nel cuore, che poi possono portare a queste conseguenze. Allora, il nostro prossimo incontro è tra tre domeniche, il 17, qualcuno c'ha la... Il 17, così il 17 concluderemo Davide e passeremo già un po' più avanti a un altro. 17:30. Bene, allora chi vuole e chi può ci incontriamo tra una quarantina di minuti per celebrare.